Mi piacerebbe che le parole che dico, mi piacerebbe che passassero soprattutto in mezzo tra i bambini, i ragazzi e i genitori, anche perché sappiamo che la parola che Dio ci rivolge è particolarmente forte proprio nel rapporto tra figli e genitori. Quindi io dirò delle parole che un po' sono rivolte ai bambini, ai ragazzi, e magari loro le capiscono anche di più. Poi un po' invece, evidentemente, sono legate all'esperienza dei più vecchi, al fatto che hanno discusso tanto su tante cose. E quindi questo dovrebbe sollecitare poi il dialogo tra i figli e i genitori. Perché sapete che nessuno di noi sa la verità. Cioè, noi siamo tutti cercatori, E se tu non ti confronti, se non ascolti, se non impari, se non continui anche a guardare indietro, a capire dai tuoi figli chi sei stato, chi non capisci la vita. Allora, cominciamo da questo. Questo lo capiscono anche i bambini. Come mai? Non sto a spiegarvi che questo testo è nel Vangelo. Stamattina parto così. Tenete presente Gesù che moltiplica i pani. C'era tanta gente, solo pochi pani, due pesci, ha sfamato tutti con un miracolo. Come mai? Quella sera lì, che una festa più grande di questo non ci poteva essere, che uno dia da mangiare una folla tra l'altro di poveretti, no? Come mai quella sera lì, che doveva essere una festa, invece ha litigato? Ha litigato Gesù con la gente. Perché da quel momento lì Gesù non è più andato in mezzo alla gente. Quando leggerete i Vangeli vedrete che c'è una salita della popolarità di Gesù, fino alla moltiplicazione dei pani la gente lo rincorreva, e poi c'è una discesa, nel senso che la gente lo abbandona e lui, con un gruppetto di persone che cerca di istruire, va a Gerusalemme, dove sarà ucciso. Come mai? Attorno alla moltiplicazione dei pani c'è questo scontro, questa incomprensione profonda sulla parola che Gesù voleva dire con questo gesto. E perché? Guardate che non è un caso, dice, non si sono capiti. No, perché poi la sera prima di morire, meglio, la notte in cui fu tradito, anche quella notte non fu capito, la sera prima di morire, anche in quella notte lui farà ancora questo gesto di donare del cibo, in cui si esprime il senso della sua vita, della sua morte, e fu tradito. E come mai? In questa faccenda di Gesù, che noi celebriamo ancora dopo 2000 anni, l'incomprensione dell'uomo nel confronto del pane che Dio ci dà, come mai appunto questa sorte di Gesù in realtà ripete l'incomprensione iniziale? Fin da principio Dio e l'uomo non si sono capiti su sta roba. Fatevi raccontare dai genitori il racconto della creazione nel libro della Genesi. C'è Dio che dà da mangiare tutto all'uomo, gli proibisce solo un albero, cioè la pretesa che l'uomo debba avere di capire il senso ultimo del suo mangiare, ma l'uomo invece mangia anche quello, non si fida della parola di Dio. Anche nella creazione, anche con Adamo ed Eva, sul dono del cibo che Dio dà all'uomo c'è un litigio. E come mai, poi finisco, ma... come mai quando Dio viene in terra, cammina col suo popolo nel deserto e gli fa scegliere ogni giorno la manna? La manna come un regalo, come una parola di speranza verso la terra promessa, e il popolo mormorava. Il popolo non aveva speranza, voleva tornare indietro. Se si vuole capire qualcosa di tutte queste faccende qui, di come Dio e l'uomo non si intendono sulla vita, su ciò che dà la vita, proviamo a pensare un po' a quello che adesso andremo a fare quando usciamo di chiesa, andiamo a casa a mangiare. proviamo a pensare cosa vuol dire per noi uomini il cibo e il mangiare. E guardiamo la bocca. Cioè questo qui è un animale che può vivere soltanto perché il suo tubo, il tubo che gli dà vita, ha delle fauci, ha una bocca, che prende le cose e le mangia, le assimila, no? Allora, se voi pensate a questo fenomeno, la fame appunto, e la necessità di mangiare, fa passare davanti alle fauci, alla bocca, fa passare il mondo. Cioè, noi siamo animali che prendono il mondo, attirano il mondo per mangiarlo. Noi mangiamo la terra per nutrire la nostra vita, e questo gesto, che è un gesto di comunione, è un gesto di generosa comunione, gli alberi, gli altri animali anche, dobbiamo ammettere, si danno a noi da mangiare, eh? Quindi è un gesto di generosa comunione, ma anche di crudele distruzione. Cioè, noi in realtà non possiamo vivere senza distruggere qualcun altro, senza mangiarlo addirittura, no? E quindi questo gesto del mangiare in realtà ci sospende tra la vita e la morte, tra la tenerezza, la comunione e la violenza. E se non si sta attenti, Signore, guardate che ste robe ci ha avvisato su, appena creati ci ha detto attento, attento che tu sei un animale. Se non stiamo attenti, appunto, la bocca, la fame, il bisogno, assorbe tutto come una piovra. Se la bocca non impara a sospendere la fame. Capite perché chi è un po' profondo fa il digiuno? Perché la Chiesa ci consiglia il digiuno, perché sennò l'animale va dietro solo ai suoi bisogni e non capisce che la bocca è fatta per qualcos'altro. Tutto sarebbe assorbito dal bisogno se non si sospendesse la fame e il bisogno si aprisse al volto dell'altro, al desiderio, alla parola appunto, all'incontro, all'attesa, alla domanda, all'amore. Per esempio, il trasformare quella bocca fauci che mangia in una bocca che bacia, in una bocca che parla soprattutto. Beh, c'è dentro tutto il fenomeno umano, no? C'è dentro tutto il diventare uomini. E si capisce allora alcuni grandi problemi che noi abbiamo davanti. Vedete come si riferiscono alla bocca? Perché in questo gesto vitale, inaugurale del mangiare, noi decidiamo di noi, della nostra vita, ma anche della terra. Cioè c'è da fare un contratto, un'alleanza intelligente con la terra. E anche l'attività con la quale noi rendiamo la terra mangiabile, che noi chiamiamo il lavoro. Sapete perché si lavora? Per mangiare, no? Anche il lavoro è un'attività che sta tra la vita e la morte, perché il lavoro può servire a un dominio, a una conquista, a una distruzione dell'altro, e invece può esprimersi in capacità di custodire, può servire per esprimere la nostra capacità di dolcezza verso la natura. E siccome proprio su questo gesto del mangiare arrivano tutti, non ce n'è uno al mondo che non arrivi lì, su quel punto lì dove o si mangia o si muore. Siccome lì arrivano tutti, e proprio lì decidono della loro animalità o della loro umanità, e quindi tra egoismo o generosità, tra ospitalità o esclusione, tra amore o violenza. I conflitti politici, le guerre, la violenza, nascono dalla catturazione del cibo, del denaro, dell'economia. Tutti i problemi economici e politici grossi che noi abbiamo di fronte, la cui gestione mette in affanno questa nostra epoca, in queste complicatissime situazioni in cui ci siamo messi, che non riusciamo più a governare, no? Derivano dalla nostra maniera di mangiare. Adesso quando usciamo di chiesa, andiamo a casa a mangiare, pensate cosa facciamo. Giochiamo il senso dell'uomo nel mondo, capito? Proprio per questo il Signore fin dall'inizio cerca di istruirci. Come? Cioè, come farà il Signore con tutti questi animali che cercano solo di mangiare loro, se ne fregano degli altri? Come farà a educarli a mangiare in maniera da preservare la terra, da farne un oggetto di scambio, di permettere a chi non ha da mangiare di mangiare? Come farà a educare? Ci ha dato papà e mamma. Se sono bravi, il Signore rischia, però è l'unica maniera che lui ha. Come fa il Signore a insegnarci come mangiare? Ci ha dato mamma e papà. E difatti a istruirci fin dall'infanzia su come mangiare ci ha pensato soprattutto nostra madre. Lo metto tra virgolette perché appunto la funzione della mamma poi lo fa anche il papà, no? Appunto i genitori, la famiglia. Questo è un passaggio un po' difficile, ma vedrete che poi andando su negli anni lo si capisce. Noi quando abbiamo i primi mesi di vita non ci pensiamo cosa stiamo facendo, ma anche nel mangiare da nostra mamma al seno, in mezzo ai fantasmi e ai sogni dell'infanzia. Capite perché i bambini piangono, sognano? Perché vivono in mezzo ai fantasmi di violenza, di piacere, di possesso, di vita, di morte. I bambini attraversano questi abissi, il cosiddetto inconscio. I rapporti, appunto, la sessualità infantile, la prepotenza infantile, il narcisismo, che poi noi addolciamo psicologicamente, in realtà sono la traversata drammatica della vita. E appunto si capisce dopo come eravamo egoisti, quando stavamo addosso al seno della mamma, in una specie di prepotente fusione. La mamma è per noi, io ho fame, grido, poi ho mangiato, dormo, me ne frego di tutti, no? Questo atteggiamento così possessivo e violento, di negare il resto della realtà, a me interessa solo che io ho fame o che mi fa male la pancia, e quindi urlo. Questa maniera appunto violenta di mangiare, che è stata educata un po' alla volta a un'apertura, a uno sguardo, a una pazienza, attraverso l'incontro con l'altro. Di fatto la mamma non è stata una macchina che ci dava il latte e basta, ma la mamma, mentre ci dava il latte, ci guardava, cantava, accarezzava. Cioè, il cibo con la mamma, che noi abbiamo cercato di aggredire ad occhi chiusi dal suo seno, è sempre stato accompagnato da carezze, da sguardi, quindi da una alterità, da una distanza che mandava messaggi buoni. Il volto, le mani, il corpo, il mondo della mamma che doveva fare altre cose. Ci ha insegnato un po' alla volta a sorridere, ci ha insegnato a piangere quando si staccava, ci ha insegnato a chiamare, a parlare. La bocca ha imparato un po' alla volta a non essere solo per il cibo, ma per la parola mamma, che è molto vicino a succhiare, no? Mamma, e però è un'articolazione di una prima alterità, capito? E in questo miracolo della comunicazione, bocca, orecchio, parola, ascolto, è nata la nostra, come si dice, cultura, il nostro diventare uomini, il nostro entrare nella comunione tra le persone, no? Grazie alla parola. E il cibo è diventato una parola, la parola primigenia, una parola di grazia, il dono, la prima forma della vita, la prima parola che ci è stata data perché avessimo fiducia, la prima promessa per suscitare la speranza del viaggio poi più impegnativo, l'incontro con gli altri, la scuola, Vedete come anche dal punto di vista della nostra storia familiare non di solo pane vive l'uomo, ma della parola che esce dall'incontro con l'altro, dalla relazione fondatrice, dal prossimo, dal mistero del prossimo. E allora il senso del vivere cambia senso, perché ciò che nutre la vita è la parola, è un cibo accompagnato da parola, è la fede nella vita che ci tiene sulla via della vita. E il segreto della vita che mamma e papà ci insegnano è quello di fare quello che hanno fatto loro, cioè di dare a nostra volta la vita. Il segreto della vita, della sua promessa, sta nel coglierla in ogni momento come un dono, e che essa sia un dono lo si crede, lo si sa solo donandola. Questa è la parola profonda che entra nella nostra bocca insieme al cibo, quando noi impariamo a mangiare da uomini. Adesso mi lasciate respirare, perché ti impressiona, no? Ti impressiona capire cosa ci succede, cosa ci viene dentro, a che cosa comunichiamo. Noi credevamo che si trattava solo di mangiucchiare per vivere, no? In realtà il mangiare ci ha introdotto nella cultura, nella storia, nella nascita, nella morte, nella religione, nelle domande, nel rito, appunto, come stiamo facendo stamattina, stiamo ritualizzando il mangiare, no? Allora, si capisce, perché Dio, per comunicare con noi, per fare comunione con noi, che è il suo desiderio di sempre, deve impastare la sua parola nel cibo. Se non la mette nel cibo, a noi non arriva. La parola di Dio deve farsi carne, deve farsi cibo. Bisogna che si faccia parola da mangiare perché diventi nostra. Ma d'altra parte, appunto, noi non possiamo mangiarla se non come parola. Perché appunto Dio vuole entrare in relazione con noi, non vuole farci mangiare la bistecca e basta. E però, facendo così, Dio rischia molto, corre il rischio della nostra fame, passa nelle nostre fauci. Fatevi leggere dai vostri genitori i testi della Genesi, vedrete che subito all'inizio, la creazione, Dio è preoccupato di dire subito all'uomo: guarda che c'è l'animale dentro di te, c'è la bestia, cioè la differenza tra l'uomo e l'animale non è mai risolta del tutto, la devi costruire, capito? E quando suo figlio in croce viene ammazzato, gli uomini che capiscono ste robe qui, il salmo che dice Gesù in croce, il salmo 23, ha dentro tutto un passaggio sulle belve feroci che scarnificano il Cristo in croce. Cioè Gesù è stato mangiato dagli uomini, dalle belve. E quindi se Dio si fa cibo, rischia che la nostra avidità e la nostra paura, le nostre fauci, non ascoltino la parola. Non colgano l'intenzione del fatto che lui si dà a noi, no? Ma la mangino, la parola la distruggono senza neanche accorgersene. E allora adesso vedete come si capisce tutta la Bibbia, quello che vi dicevo all'inizio, perché. Beh, adesso appare più chiaro, no? Si capisce che la vicenda tra Dio e l'uomo è tutta drammatica. Nel giardino iniziale, dove l'uomo non ascolta la parola, ma vuole provare lui con la bocca se è buona la vita o no. Fa l'esperimento lui, decide lui se la vita è buona o no. Non si fida della promessa di Dio. E si capisce perché nella traversata del deserto, dove la manna, la parola di Dio, ogni giorno sosteneva il cammino della speranza, il popolo mormorava. E si capisce perché la sera prima di morire, quando lui offre il suo corpo, proprio in quel momento venga tradito, no? E si capisce quindi, guardate, adesso dovrei commentare il Vangelo che abbiamo letto, la moltiplicazione dei pani. Si capisce questo episodio drammatico della moltiplicazione dei pani che sta al centro della vita di Gesù. Perché Gesù, facendo questo gesto, voleva indicare il segno della manna, il pane che scende dal cielo, il dono della legge, della parola di Dio. Io sono il pane disceso dal cielo, no? Voleva indicare che in Lui si dava a noi da mangiare la grazia di Dio, la promessa che accompagna il nostro viaggio. La parola che si fa carne è Gesù, il vero pane disceso dal cielo. E invece finisce nelle fauci delle folle, le quali cercano i miracoli per assicurarsi il cibo materiale, la salute, la guarigione. Ma non gli interessa la parola di Dio. Questo è il senso della moltiplicazione dei pani. Il dramma che avviene attorno alla moltiplicazione dei pani, cioè l'incomprensione e il rifiuto, è il dramma stesso di tutta la vita di Gesù e della sua morte. Il rifiuto di noi ad ascoltare questa parola e a convertirci, a mangiare questa parola e a metterla in pratica, cioè a dare la vita. Noi questa parola non ci piace proprio, non ci crediamo proprio. A noi ci serve Dio se ci aiuta, ma mica se ci chiede di dare la vita. Questa è l'incomprensione. Questa è la questione posta dall'Eucaristia, appunto, no? O dal Vangelo, dalla parola fatta carne. Perché la vita la si trova, quante volte Gesù ha ripetuto, solo donandola. Proprio come fa Gesù, che nel momento in cui gli altri pensano di togliergli la vita, la dona. E proprio nella morte conferma la sua parola, il desiderio di continuare a dare la vita agli uomini che gliela tolgono e rifiutano la parola. Per questo il perdono di Gesù in croce, il continuare a donare, e per questo i banchetti dopo la resurrezione, dove gli apostoli dicevano, avevano paura quando appariva Gesù, perché dice, ti abbiamo tradito, il Signore pace a voi, mangio ancora con voi. Per questo dopo 2000 anni il fatto che noi non gli crediamo, lo tradiamo, e lui continui a voler mangiare con noi. Il perdono di Dio è questo che ci salva. Questi animali impauriti dalle fauci che cercano solo le sicurezze di mangiare, vengono convertiti e salvati dal perdono di Dio. Non sarebbe stato possibile se non fosse riuscito a continuare a donarci da mangiare anche dopo la morte. Il fatto che riesca uno che è morto a darci ancora da mangiare ci dà speranza attraverso la morte. Che è il tema della resurrezione, no? Il Signore ci darà da mangiare anche dopo morti. Questo celebriamo. Si capisce perché il Signore ci ha lasciato l'Eucaristia come piano, come pane di viaggio, come il viatico, per educarci ogni giorno, senza stancarci, come la manna. Sapete che si può fare la comunione tutti i giorni? E da noi si riesce ancora a celebrare l'Eucaristia tutti i giorni. Il miracolo della manna tutti i giorni si riproduce, anche in questo quartiere. Perché appunto con l'Eucaristia il Signore vuole educarci ogni giorno a aver fiducia nel viaggio. A vincere l'avidità, la violenza con le quali noi mangiamo o divoriamo la vita, per insegnarci che non di solo pane vive l'uomo, ma della parola che esce dalla sua bocca. Esce dalla sua bocca. Accogliendo con gratitudine l'invito a partecipare all'Eucaristia, portiamo due piccoli segni. Uno è quello della colletta che aggiungiamo al pane e il vino. Quest'oggi per le vittime della siccità in Somalia, e poi le nostre preghiere, nelle quali cerchiamo magari maldestramente di restituire qualcosa della parola che Dio ci rivolge. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Signore, Tu conosci la nostra fatica di vivere e di dare un senso al nostro agire, e ci inviti a venire da Te, poiché accanto a Te troviamo ristoro e forza per affrontare le difficoltà, per superare le inevitabili delusioni e per ritrovare nuove ragioni di vita. Aiutaci a credere che solo la Tua parola può realizzare questo miracolo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Signore, questa è veramente la nostra ragione di vivere, la certezza che tutto da Te è accolto e che in Te tutti trovano la felicità affannosamente cercata. Sostieni la nostra speranza, perché nulla ci può separare dall'amore di Dio che in Te si è manifestato. Preghiamo.
Ascoltaci.
Signore, la Chiesa doni fiducia agli uomini, annunciando con esempi concreti di amore e di dedizione che Dio non fa distinzione di persone, ma che rivolge a tutti la Sua parola e imbandisce un banchetto per saziare la loro fame di comunione e di fraternità. Preghiamo. Signore, Tu sei buono e Ti curi di ciascuno dei Tuoi figli. Fa che i popoli del ricco Occidente aprano le loro mani per restituire ai poveri del mondo ciò che Tu hai preparato anche per loro, con generosità, perché tutti possano avere il cibo necessario per vivere. Preghiamo.
Signore Gesù, che nel sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue hai posto la sorgente dello Spirito che dà la vita, fa che la Tua Chiesa, spezzando il pane in Tua memoria, diventi il germe di un'umanità rinnovata, a lode di Dio Padre, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.